State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. Questa mattina facciamo il punto sulle ultime dal fronte russo-ucraino. Ci aiuterà in questo l'esperto dell'area ex sovietica Giuseppe D'Amato, ben trovato su SBS Italian.
Buongiorno Australia.
Allora, nelle ore scorse è arrivato, Giuseppe, l'ok dei 27 leader dei paesi dell'Unione Europea alla 19ª tranche di misure contro Mosca. Questo a stretto giro dell'annuncio della Casa Bianca le sanzioni contro le due principali compagnie petrolifere russe. Giuseppe, innanzitutto partiamo proprio dalle basi e dalla cronaca. In che cosa consistono queste misure?
Beh, sono misure estremamente importanti che mettono fortemente in difficoltà l'esportazione di petrolio russo e sappiamo che l'anno scorso il settore petrolifero ha segnato 192 miliardi di entrate, quindi stiamo parlando assolutamente di cifre imponenti, e queste due grandi compagnie, appunto la Rosneft e la Lukoil, si troveranno in grossissime difficoltà, maggiori assolutamente rispetto a quelle attuali. E poi notizia di poche ore fa, sembrerebbe, ma qui il condizionale va sempre utilizzato, che indiani e cinesi abbiano anche loro dato una stretta ai loro acquisti di petrolio russo nel prossimo futuro, proprio perché hanno paura di finire appunto nella tagliola delle sanzioni internazionali. E questo significherebbe per loro semplicemente che se una qualche compagnia lavora con i russi non può lavorare in futuro con gli americani, e questo segna delle perdite molto, molto pesanti, anche perché il mercato americano rimane sempre un mercato di riferimento più importante per sia la Cina che l'India. Quindi insomma bisognerà che questi due paesi siano molto attenti a quello che fanno, soprattutto le loro compagnie private, perché ormai non si fa più sconti, insomma c'è stato un giro di vite veramente imponente.
Invece per quanto riguarda appunto le sanzioni europee, si tratta di sanzioni che andranno a colpire principalmente il gas, e anche delle nuove misure possibili per quanto riguarda gli asset russi congelati. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato: nessun paese che si rispetti fa mai qualcosa sotto pressione. Ecco, credi che questa strategia legata a sanzioni economiche serva, sia quella giusta per spingere Mosca verso la pace, Giuseppe?
Ma certamente non ci sono altre alternative, altrimenti bisognerebbe andare a combattere. Diciamo subito che il 19° pacchetto europeo è un pacchetto estremamente importante, perché non solo colpisce la flotta ombra, ossia le petroliere utilizzate dai russi per vendere il loro petrolio, ma colpisce anche per esempio il settore delle criptovalute, che è stato utilizzato nell'ultimo anno proprio per aggirare le sanzioni per i trasferimenti di denaro, sia per acquisti di importazioni di beni in generale, ma anche per pagare, per ricevere pagamenti proprio di petrolio. Diciamo che stiamo assistendo a un giro di vite estremamente importante da parte dell'intera comunità internazionale, se realmente anche i cinesi e gli indiani, da quello che notizie che vengono riportate, sembra che si siano uniti a queste misure restrittive, proprio perché la comunità internazionale si rende conto dei gravissimi pericoli che questa tragedia russo-ucraina ha dentro di sé, e quindi si vuole una conclusione delle ostilità, anche perché creano queste ostilità grossissimi problemi a livello anche di economia e di commercio internazionale. E poi certo Putin parla di atto ostile, estremamente irritato, e proprio questa irritazione indica che da quello che si riesce a comprendere, occidentali e altri paesi che dovrebbero essere alleati della Russia, hanno lanciato un messaggio estremamente importante al Cremlino, ossia facciamola finita qui.
Io intanto ricordo a chi ci ascolta che siamo in collegamento con Giuseppe D'Amato e stiamo analizzando appunto le ultime notizie che arrivano rispetto al conflitto russo-ucraino. E adesso andiamo, Giuseppe, sul lato ucraino, perché il presidente Zelensky, che tra l'altro era al summit europeo, sembra aver aperto al piano di Donald Trump per mettere fine al conflitto e che lo definisca un buon compromesso. Anche le nazioni europee stanno lavorando con l'Ucraina per una proposta in 12 punti per porre fine alla guerra. Questi accordi che cosa prevedono? Ci sono differenze sostanziali tra i due piani?
Iniziamo col dire che Zelensky non ha grande possibilità di movimento, quindi è logico che se Trump propone un qualche cosa deve accettarlo, anche perché la scelta di congelare il conflitto sulla linea attuale del fronte significa che perlomeno l'Ucraina non deve accettare di dover consegnare la parte restante del Donbass, che è sotto il proprio controllo, a Mosca per poter ottenere una tregua. Quindi diciamo che questo è un punto positivo per gli ucraini. Diciamo che il piano in 12 punti è un piano che si è spinto un pochino più avanti rispetto ad altre tematiche, anche perché fondamentalmente l'idea di Trump è proprio quella di adesso congeliamo il conflitto sulla linea del fronte e poi definiremo un piano. Invece gli europei si sono spinti un po' più avanti, nel senso facciamo come è successo a Gaza, ossia a Gaza gli americani hanno elaborato un piano in 20 punti e allora gli europei hanno detto beh, proviamo a farne 12 con l'Ucraina e vediamo se si riesce ad ottenere qualcosa. In sostanza, gli europei vogliono proporre a Mosca una controproposta rispetto alle solite posizioni negoziali dei russi, che sono posizioni negoziali che sono ferme in pratica a prima dell'inizio del conflitto, ossia prima del febbraio del 2022. Quindi diciamo c'è un tentativo di cambiare la situazione sul tavolo negoziale, saremo a vedere che cosa succede. Zelensky è appoggiato dagli europei e quindi diciamo che c'è un fronte comune che si sta formando dietro alla proposta di Donald Trump, appunto, di congelare le ostilità sulla linea del fronte.
Abbiamo parlato finora principalmente di misure economiche, però Giuseppe, ci sono anche delle novità in campo militare con l'Ucraina e la Svezia che firmano un accordo a lungo termine per la fornitura di jet da combattimenti. Resta lo stallo sulla fornitura dei missili Tomahawk degli USA, ma Donald Trump ha dato il via libera al trasferimento dei sistemi di difesa aerea Patriot a Kiev. Che impatto avranno questi nuovi armamenti sul campo?
Allora, bisogna fare attenzione, perché una cosa sono i missili Tomahawk, che sono dei missili di attacco, quindi armi di attacco, mentre i Patriot sono armi di difesa per la contraerea. Sono due cose completamente diverse. È logico che Trump non fornisce adesso e difficilmente gli fornirà in futuro delle armi così sofisticate come i Tomahawk, anche perché in realtà al massimo potrebbe darne una ventina. No, non di più, e poi c'è un grosso problema che può essere utilizzato, queste armi possono essere utilizzate solo da personale specializzato americano, quindi insomma è una situazione molto, molto, molto particolare. I russi hanno già detto a Trump: stai attento a quello che fai perché sarebbe l'inizio di un'escalation che non si sa dove va a finire. Invece, per quanto riguarda la Svezia ha firmato questa lettera di intenti per la vendita di 150 casi caccia Gripen, diciamo che questo certamente sarebbe un salto di qualità importante per l'aviazione ucraina e insomma da una parte c'è grande preoccupazione perché se questi aerei volano sullo spazio aereo ucraino è una cosa, ma certo che se andassero a combattere in Russia sarebbe una situazione molto diversa. Quindi diciamo che bisogna stare estremamente attenti su queste forniture d'armi, soprattutto bisogna capire quali sono le regole d'ingaggio, perché chi vende spesso dice sì, io te lo do, però tu le puoi utilizzare solo in certe situazioni, quindi non in una situazione di attacco, ma solo per difesa. Quindi bisognerà poi chiaramente guardare bene nei dettagli di questi accordi per cercare di capire realmente cosa sono. Però certo la fornitura di grandi armi certo preoccupa fortemente perché può causare una escalation che va molto al di là di quello che stiamo vedendo attualmente.
Giuseppe D'Amato, grazie mille per questo collegamento e sicuramente torneremo a trovarci nel corso dei prossimi programmi. Grazie mille.
Grazie a voi tutti e arrivederci Australia.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.